Quindi avere Bitcoin o criptovalute su un exchange bisogna capirlo in questo momento più che in ogni altro momento, anche se ci andremo coi piedi di piombo, non vogliamo mettere fretta e urgenza per nessuno, ma vuol dire non possedere veramente quegli asset. E se magari in altre occasioni, situazioni, per altri beni, questo ci può interessare fino a un certo punto, se parliamo di Bitcoin non c'è storia, cioè avere Bitcoin su un exchange vuol dire quasi darsi la zappa sui piedi, sostanzialmente quasi remare contro Bitcoin, addirittura fare in modo che Bitcoin cali di prezzo. Cerchiamo di chiarire questi punti, perché in questo momento chiaramente c'è, no? L'entusiasmo, l'esaltazione. Ogni volta che registriamo un video abbiamo un prezzo di Bitcoin ancora più alto e tanti si risvegliano, no? Per cui bisogna andarci comunque piano, non bisogna avere fretta, però nell'arco di qualche settimana o al limite mese e mezzo, bisogna mettere mano ai propri portafogli e fare self-custody. Perché?
Sì, direi proprio che è un consiglio giusto. Beh, uno perché è una grande figata totale. Io veramente spero che ci siano tanti primi bitcoiner nella prima bull run, perché, per la loro prima bull run, perché sarà, è divertente. Divertente perché tu vedi il tuo portafoglio che cresce, cresce, cresce. Ieri sera ha toccato 94, no, 93,8, una cosa del genere. Non mi ricordo più perché tanto fa record tutti i giorni e quindi stai lì e te la ridi. Però dall'altra parte ti comincia a crescere anche un'altra esigenza. Tu quei tuoi risparmi che avevi messo lì dentro cominciano a diventare sempre di più. E a un certo punto cominci a prendere consapevolezza che quei risparmi devono essere tuoi, quindi devi spostarli dall'exchange. Ecco, quando fate, utilizzate la funzione withdraw, che è la funzione magica praticamente
Preleva.
dell'exchange, preleva, è la funzione più figa di tutte. Perché la funzione più bella? Perché tanto è la funzione più emozionante, perché porti, levi i tuoi bitcoin dall'exchange e li vai a legare sul tuo portafoglio e quindi sul tuo segreto crittografico. E quindi diventi per la prima volta in vita tua possessore dei tuoi valori, che non è cosa da poco. Anzi, è tanta roba. È il Bitcoin rispetto a tutto il resto. È il Bitcoin, è questo qui. Poter fare questa operazione e fare questa operazione che ci vorrà un 10 minuti, un quarto d'ora, un 20 minuti. Quanto ci vorrà? Ci vorrà perché sarà il blocco che viene praticamente minato nella transazione che viene effettuata. Proverai tutta una serie di emozioni fantastiche, di paura, di stress, di incertezza. Ed è bello perché sarai emozionato per la prima volta, consapevole dei tuoi soldi. Ecco, questo Marco a me piace dirlo perché è veramente una bella emozione. Poi dopo un po' non ti dico che si perde. Però diventa, come dire, più razionale, diventi più esperto, quindi hai avuto più esperienze e quindi hai, come dire, consapevolezza massima. Ma la prima volta, beh, è la prima
Non si
volta, non
scorda mai.
ti scorda, bravo, la prima volta non ti scorda mai. Quindi godetevi questa sensazione, godetevi questa prima volta. Spero che ce ne siano tantissimi che ci ascoltano, che per la prima volta avranno bisogno di prendere i bitcoin che hanno sugli exchange e portarseli sui propri portafogli, perché è una bella sensazione. È veramente la sensazione di 20 bitcoiner in quel momento. È, diciamo, un po' un rito di passaggio. Come la definisci, Marco? Non è quello, no?
Sì, cerchiamo in questo video di dargli tutte le informazioni essenziali per cominciare. Chiaramente si sposta prima una piccola quantità, perché come diceva Gianluca, nel momento in cui prendi possesso dei tuoi fondi, sopraggiunge la responsabilità. È un po' come se avessi una bella mazzetta di contanti lì vicino a te. È bello magari sapere che appunto li controlli tu, vederli, toccarli, però hai la responsabilità di tenerli al sicuro. Quindi intanto si comincia andando a scegliere un dispositivo che serve, perché non si può fare a meno di fatto oggi di un hardware wallet per detenere Bitcoin in sicurezza, a meno che tu non sia un esperto estremo di sicurezza informatica, allora non stai qua a guardare noi sicuramente, però serve un dispositivo adatto e si comincia con pochi fondi. Quindi si comincia con pochi fondi proprio perché quando sposti Bitcoin dall'exchange a un tuo portafoglio, li possiedi davvero, li controlli davvero, hai il potere di e l'indipendenza e la libertà di gestire quei fondi, però non c'è nessuno che ti può aiutare, nel senso sì, magari noi ti facciamo una consulenzina per dirti come fare le cose al meglio, però poi se c'è un errore, se c'è una mancanza, se si perdono le chiavi, no? Cioè, vedremo quella, tra virgolette, lunga password che gestisce il portafoglio, che costituisce il vero possesso di Bitcoin, nessuno si può sostituire a te, non puoi telefonare a un help desk, non puoi fare una denuncia per che qualcuno ritrovi i tuoi bitcoin e te li restituisca. Quindi si tratta di capire che si comincia scegliendo un buon dispositivo e si trasferisce una piccola quantità per cominciare a capire cosa vuol dire detenere veramente Bitcoin. Perché diciamo che Bitcoin non è Bitcoin quando è sull'exchange? Perché non è tuo, sostanzialmente, perché tutte le principali caratteristiche di Bitcoin non sono... Non si possono sfruttare, non se ne può godere se non hai quella chiave e se quei bitcoin che hai comprato non sono associati alla tua chiave. Quindi a quel punto non stai facendo qualcosa perché Bitcoin cresca, stai dando la possibilità a un exchange potenzialmente di fare riserva frazionaria, quindi sostanzialmente di vendere 10 volte gli stessi bitcoin a 10 persone diverse, diciamo ti togli la possibilità che i tuoi beni siano insequestrabili, sotto il tuo controllo, la libertà di poter creare i conti che vuoi, di possederli veramente, e in più, ecco, lasci questa libertà a qualcun altro, questo qualcun altro chiaramente, se fa riserva frazionaria, fa in modo che il prezzo di Bitcoin non sia effettivamente influenzato dalla scelta di ognuno di noi, quindi toglie proprio quel concetto fondamentale di decentralizzazione e di possesso reale dei fondi che nasce insomma con Bitcoin e si diffonde con Bitcoin e con la self-custody. Quindi è necessario cominciare, fare un po' di esperienza, poi piano piano si va a perfezionare tutto questo. Però questo è un grande momento per farlo. È un grande momento perché appunto facciamo enforcement di quegli elementi che rendono Bitcoin Bitcoin.
Anche perché uno degli indicatori che vanno a guardare, se ci fate caso, tutti nella, come dire, previsione del prezzo, è anche il numero di bitcoin che sono sugli exchange, che entrano o che escono. Un'analisi on-chain, quindi vanno a guardare proprio sulla come dire, blockchain di bitcoin, quanti bitcoin stanno andando verso gli indirizzi degli exchange o quanti bitcoin escono dagli indirizzi degli exchange. Questo è un dato importante perché capite che un mercato fatto da domanda e offerta, se leviamo Bitcoin dall'exchange stiamo dando un messaggio chiaro al mercato: non vogliamo venderli. Se li mettiamo nell'exchange stiamo dando un altro messaggio al mercato: vogliamo venderli o comunque li abbiamo a disposizione pronti per essere venduti. Quindi anche questo movimento che andiamo a fare in realtà aiuta il mercato, quindi levando Bitcoin dagli exchange stiamo dicendo al mercato: guarda che ce n'è sempre di meno, la disponibilità è sempre più bassa, quindi il prezzo dovrebbe rispettare, come dire, la domanda offerta, quindi minore offerta, maggiore domanda e quindi prezzo che sale. Marco già va dato già delle dritte, perché Marco ormai è deviato così, cioè, ecco, ho fatto pure io la prima cosa, ho fatto uno spostamento di una somma più piccolina. Quindi che fate? Aprite naturalmente il vostro hard wallet, scegliete voi, poi Marco ha tutti i video, tutto quanto, dove ve li spiega, ve li propone, tutto in modo dettagliato. Da lì, se con mio piccolo consiglio, fate una cosa assurda. Allora, prima, sì, prendete e vi spostate una cifra, magari piccolina. Poi, io ho fatto una cosa, Marco, non so se è corretto, qui l'esperto sei te. Io ho preso, perché sono San Tommaso, e ho resettato il mio hard wallet.
Cioè esattamente, sì, super importante.
Perché l'ho sdraiato? Perché io avevo paura che poi, effettivamente, non sarei stato più capace di recuperare questi soldi nel momento in cui avrei perso l'hard wallet. E quindi, visto che mi avevano detto che effettivamente erano le parole quello che dovevo conservare, a modello San Tommaso, che cosa ho fatto? Ho sdraiato l'hard wallet e ho fatto praticamente il ricostruisci, quindi il riparti da zero con l'hard wallet e reinserendo le 24 parole. Reinserendo le 24 parole e rifacendo tutto il percorso, ho visto che potevo riprendere possesso di quella piccola somma che avevo già spostato. Ecco, e questo è una prova forte, perché intanto provate due cose fondamentali. Uno, vi levate una paura, vi create la paura della serie che io poi lo dico sempre a tutti: non ti preoccupare se ti rubano l'hard wallet, non ti preoccupare se lo perdi, non ti preoccupare se ti scordi il PIN, basta che non ti perdi mai le 24 parole. E quindi vedete che questa cosa che è fideistica, in realtà se provate proprio a farlo, invece è reale. Dall'altra parte, invece ti consente di controllare anche un'altra cosa, che tu abbia scritto effettivamente bene le 24 parole. Perché basta che una parola venga scritta male o nella posizione errata o per un motivo di distrazione, scrivi una parola per un'altra e vedrai che tu i fondi non li prendi più. Allora, rifare, quindi vuol dire resettare il tuo hard wallet e reinstallarlo con le 24 parole, ti conferma anche che le 24 parole in tuo possesso siano veramente quelle reali. E qui è tanta roba. Perché poi a quel punto tu riprendi possesso dei tuoi beni, riprendi possesso dei tuoi, praticamente, quei bitcoin che avevi, quei satoshi che avevi spostato, e quindi sei sicuro che funziona tutto. Questo, diciamo, Marco, non so se è corretto, ma è una cosa
che... Sì, anzi, super importante. Super importante perché, tanto quando hai scelto, per esempio, un buon hardware wallet moderno, con un'architettura che oggi, 2024, è aggiornata, che può offrirti tutta la sicurezza che serve, non ha niente a che fare con una chiavetta USB di memoria, qui si tratta di un dispositivo fatto apposta che offre di fatto una sicurezza di livello militare nella tasca di ognuno di noi. Quindi, una volta che hai scelto il buon dispositivo, su sicurezzabitcoin.com trovi la pagina con tutto l'elenco degli hardware wallet sul mercato, la recensione, se vuoi consulenze, il corso Bitcoin Custodia Sicura, tutto quello che ti può essere utile. Quindi, prima si sceglie l'hardware wallet. Poi, fantastica questa cosa, cioè è indispensabile proprio avere questo approccio di dire ho bisogno di fare una prima prova, depositare pochi fondi e poi vedere con i miei occhi cosa succede quando... Se si rompesse l'hardware wallet, se lo perdessi, se dimenticassi il PIN, riesco a ripristinare il mio portafoglio. Perché anche psicologicamente, quando uno inizia, ha la sensazione che l'hardware wallet sia l'elemento importante, no? Perché è fisico, no? Noi esseri umani cerchiamo quel contatto, no? Quindi ci piace l'oggetto in sé. Ma, prima cosa, dentro l'hardware wallet non ci sono i bitcoin, ci sono le chiavi. Le chiavi che vengono generate, ci vengono fornite sotto forma di questa lunga password, 12, 18 o 24 parole in inglese, che noi ci andiamo a scrivere, e in realtà questa, tra virgolette, password, non è un elemento che interagisce con l'hardware wallet, è un elemento che interagisce proprio con la blockchain di Bitcoin. Quindi noi dobbiamo toccare con le nostre mani, con i nostri occhi, vedere con i nostri occhi che con quelle 24 parole noi abbiamo di fatto tutto ciò che ci serve per accedere ai nostri fondi. Noi, se abbiamo quelle 24 parole, possiamo attraversare un confine nudi, coprendoci le pudenda, no? Correndo, no?
Piano piano.
Scappare da qualcun altro, oppure, o anche qualcosa di meno drammatico.
Meno drammatico. Cioè,
potenzialmente addirittura ricordandole a memoria. Non è un'ottima pratica, ma qualcuno potrebbe anche aver bisogno di non avere neanche quel fogliettino, perché dove lo metti il fogliettino se sei nudo con le mani sulle pudenda? Cioè, chiaro che dove lo metti il fogliettino? Ecco, allora, si possono anche ricordare a memoria, volendo. Il concetto è, quando ricordi esattamente quelle parole, tu hai tutto quello che ti serve. Poi fai sempre in tempo a comprare un altro hardware wallet, se si è rotto, se non funziona, se hai dimenticato il PIN. E quindi quel processo di ripristino ti permette di capire veramente che quando hai quelle 24 parole, essendo che là fuori ci sono migliaia di nodi di Bitcoin che tutti assieme fanno la rete di Bitcoin e che sanno che quelle 24 parole sono proprio le tue, nel senso che con quelle 24 parole tu puoi muovere i tuoi Bitcoin, ecco, non ti serve altro. Quindi hai scelto il giusto hardware wallet, ti ha creato le 24 parole, con quelle 24 parole tu puoi sempre ripartire, ripristinare il tuo portafoglio, vedi con i tuoi occhi e quindi psicologicamente hai la sicurezza che sono le 24 parole ciò che fa la differenza, non di per sé l'hardware wallet, e una volta che sei in grado di ripristinarlo sei a posto. A quel punto fai magari qualche transazione di prova, quindi dico sempre prendetevi qualche settimana magari per fare un po' di esperimenti, perché poi quando carichi l'hardware wallet con tanti fondi non fai più tanti esperimenti, quindi prendetevi comunque qualche settimana per fare un po' di transazioni, vedere in base alla vostra dimestichezza con gli strumenti informatici quanto siete in grado di leggere le cose in inglese che magari vi dice l'applicazione dell'hardware wallet o l'hardware wallet stesso, quindi prendete un po' di familiarità, elemento fondamentale, quindi per sentirvi sicuri di gestire la self-custody, ma iniziate quel percorso che porta verso il ritiro dei Bitcoin dagli exchange, perché è un grande segnale, perché è il vero possesso e perché vi dà, come dicevamo, tutte quelle caratteristiche reali di Bitcoin, l'incensurabilità, l'insequestrabilità, il fatto di possederli veramente e di concorrere a questa decentralizzazione che si realizza perché ognuno ha le proprie chiavi e il proprio hardware wallet. Quindi quando hai ripristinato il tutto, poi fai sempre in tempo a migliorare, tra virgolette, la tua self-custody, no? Mentre il portafoglio cresce di valore, mentre tu depositi di più, piano piano poi hai tantissimi strumenti per perfezionare, per aggiungere la passphrase, per creare, insomma, però si tratta di cominciare, prendere familiarità e rendersi conto di quel brivido che all'inizio può essere magari appunto un po' difficile da gestire, ma lo facciamo con pochi fondi e poi nel tempo capire veramente che nella storia dell'essere umano non c'è mai stata questa possibilità. Perché quando possiedi banconote, di fatto possiedi un pezzo di carta, per quanto sia carino, che riporta la firma di qualcun altro. Quindi non sono, il valore non è intrinseco in quelle banconote. Quando possiedi oro, ecco, già potremmo parlare dell'oro come di qualcosa che, no, può darci, certo, la self-custody, però è complicato, è pesante, è ingombrante, poi luccica, in base a dove lo metti poi te lo scoprono. Qui abbiamo una possibilità incredibile rispetto al passato di possedere veramente un bene che ha un valore intrinseco, abbiamo già spiegato in altri video, e che semplicemente nell'era digitale perfetto con 12 o 24 parole noi abbiamo addirittura qua dentro o su un pezzo di carta e di cui abbiamo veramente il possesso.
Mi raccomando, fate tutta questa operazione di, come dire, di recupero dagli exchange in tranquillità. Cioè, che significa in tranquillità? Vi mettete tranquilli, senza fretta, fate tutti quei passaggi, come dire, di controllo corretti che devono essere fatti. Banalmente, quando voi generate dal vostro hardware wallet un indirizzo sul pubblico sul quale versare i propri fondi, ok, potete, attenzione, controllare quell'indirizzo, fate un bel copia e incolla, cioè fate le operazioni fatte bene. Quando avete incollato anche sull'exchange, controllate di nuovo che effettivamente l'indirizzo di partenza vostro e l'indirizzo che avete incollato sia uguale. Questo perché? Perché malauguratamente voi abbiate qualcuno, il man in the middle, qualcuno che vi controlla il computer, su quel copia e incolla potrebbe inserire il proprio portafoglio e quindi poi voi pensate di mandare dei soldi al vostro portafoglio, in realtà le state mandando all'hacker di turno che potrebbe stare di mezzo. Non è facile questa cosa che vi sto dicendo, però può succedere, quindi voi fate un doppio controllo, sempre attenti. L'exchange poi adesso hanno implementato, quasi tutti, Marco, hanno implementato la whitelist, che significa che quando voi metterete il vostro portafoglio, l'altra raccomandazione, i bitcoin si mandano solo e unicamente dagli exchange ai propri portafogli. Non mi mandate, fate pagamenti dall'exchange praticamente
sui
portafogli di altri, ok? Quindi devi pagare 100 euro a uno, non mi fate mai il pagamento dall'exchange di 100 euro alla persona. Perché non lo dovete fare? Perché quando andate a whitelistare il portafoglio, l'exchange praticamente collega quel portafoglio al vostro nome. Quindi se voi andate a pagare qualcuno dall'exchange e whitelistate il portafoglio di quello, oltre che tenete dentro un fattore di rischio pazzesco, perché se vi sbagliate poi nelle future transazioni è un casino, gli mandate altri soldi. Due, è proprio scorretto sia legalmente che concettualmente. Prima li spostate sul vostro portafoglio, prima diventate possessori dei vostri bitcoin, poi, come tutti i buoni bitcoin, ci fate quello che vi pare. Però dal vostro portafoglio, non dal portafoglio dell'exchange. Quindi il processo di whitelisting, cioè di whitelistare il portafoglio, è anche importante. Lì avete possibilità ulteriormente di controllare che l'indirizzo che avete inserito e l'indirizzo che c'è sul vostro, sulla vostra, sul vostro hardware wallet siano corretti. Dopodiché fate la transazione, come diceva Marco, di prova, e vi divertite anche a seguirla. Ovvero, quando fate la transazione, vi dà anche un indirizzo di transazione, quindi l'ID della transazione, la copiate, la mettete sulla blockchain di Bitcoin, quindi aprite Mempool, Block Explorer, quello che sia, aprite, mettete dentro e ve la seguite. Quindi vedete da che indirizzo dell'exchange partono, al tuo indirizzo che sta arrivando, la vedrete in attesa, poi la vedrete confermata, vedrete il blocco. Tutta sta roba sembrano banalità, ma in realtà è consapevolezza da Bitcoin. Quindi ti puoi seguire le tue transazioni. Te la segui proprio coccolo coccolo e scoprirai pure che è uno dei modi più grandi per far soldi degli exchange, questo withdraw, perché tu pagherai una fee, ma in realtà l'exchange compatterà tutto su un'unica transazione, che è vero pure che spedisce UTXO a diversi indirizzi, ma se li metti tutti insieme vedrai che l'exchange ogni volta che facciamo withdraw fa una barca di soldi, perché recupera tantissimo proprio con le fee. Vedrai pure quanto paga le fee l'exchange, perché sapete che c'è scritta la fee che viene pagata e quanto hai pagato te. Poi lo moltiplichi per le 90, 100, 200 persone che sono state impacchettate tutte in quell'exchange di quei 10 minuti e praticamente scoprirai che praticamente ti fai un calcolo e capisci dove guadagnano gli exchange. Forse è uno dei drive di guadagno maggiori, quindi fate felice l'exchange, levategli i soldi.
Ora, può sembrare un po' overwhelming, no? Possono essere tante cose all'inizio quando non si ha dimestichezza, per cui bisogna andarci piano piano. Noi cerchiamo di condensare un po' di informazioni essenziali, però lo sappiamo che all'inizio è difficile per chi non ha ancora fatto questo passo, per cui sappiate che vi renderete conto facilmente che intanto l'exchange fa il possibile perché voi non riusciate a trasferire i fondi, cioè purtroppo a volte in questo periodo in consulenza passiamo 50 minuti a trasferire fondi da un exchange a un wallet. Perché? Perché è chiaro che questi exchange vivono del fatto di, esattamente come le banche fanno con i vostri euro, reinvestire i vostri bitcoin. Perché? Perché quando voi avete i bitcoin sull'exchange, i bitcoin sono loro, dicevamo, e loro ci fanno quello che vogliono. Quindi mentre vi fanno vedere che sul vostro conto di Binance, Kraken, ci sono teoricamente dei bitcoin, quei bitcoin non sono lì, sono nelle loro tasche, sono investiti altrove, vengono usati per fargli fare profitto. Quindi è chiaro che loro hanno poco interesse, parliamo degli exchange classici, quindi Binance, Kraken, Coinbase, hanno poco interesse che voi spostiate i vostri fondi sul vostro wallet. E quindi spesso si vede che chi non l'ha mai fatto e comincia a cercare di fare questa operazione e cominciano autenticazione secondo fattore, terzo fattore, quarto fattore, conferma dalla app. È chiaro che fanno tutto quello che possono per evitare che voi riusciate a trasferire questi fondi. Quando poi si diventa esperti di self-custody, spesso si scelgono delle piattaforme apposta che non sono exchange, ma che al posto degli exchange non hanno invece interesse a detenere i vostri fondi. Poi, quando l'avete fatto le prime volte, scoprite come funziona. Come diceva Gianluca, si pagano delle fee, cioè fare self-custody vuol dire comunque che voi diventate responsabili delle vostre transazioni. L'exchange ve lo ricorda, ve lo insegna subito appena voi fate una transazione che in realtà è da voi stessi a voi stessi, perché parte dal vostro conto, arriva a un vostro conto, ma visto che tecnicamente l'exchange possiede i bitcoin, vi fa pagare giustamente una fee per il primo trasferimento. Poi da lì in avanti le fee saranno in realtà molto più basse, perché poi si paga una piccola fee per fare eventuali transazioni che vadano dal vostro hardware wallet verso un exchange o un'altra persona, però la cosa è molto molto più contenuta. Però quello è chiaramente il guardiano della soglia, no? Che è lì apposta per farvi passare la voglia di spostare i bitcoin dagli exchange e per fare in modo che i bitcoin rimangano nelle tasche dell'exchange. Quindi si comincia così, bisogna imparare un po' di cose, ma poi è divertente in realtà. L'importante è che non abbiate fretta. Cominciate questo processo. Cominciate appunto quando voi fate la transazione dall'exchange, l'exchange stesso vi mette il pulsantino, come diceva Gianluca, per vedere la transazione. Quindi ci cliccate sopra e scoprite che quella è la vostra prima vera transazione di Bitcoin, che è lì in attesa di conferma, che ci mette quei 10-20 minuti in base al giorno e che finalmente vi mette in possesso davvero di Bitcoin. Poi da lì si tratta di fare appunto, come dicevamo, un po' di esperimenti, un po' di piccole transazioni che potete fare anche verso voi stessi per capire come si fa a transare Bitcoin da un hardware wallet. Poi ognuno chiaramente ha più o meno dimestichezza. C'è chi se la cava di più, chi magari legge meglio l'inglese, chi deve scegliere magari un hardware wallet che spieghi un po' in italiano le cose. Per questo dovete fare un po' di esperimenti. Se avete bisogno di aiuto, su il sito corsi.sicurezzabitcoin.com, Bitcoin Custodia Sicura è quel corso che vi insegna in maniera lineare, ordinata, congruente, tutto quello che dovete sapere per fare self-custody, per detenere Bitcoin in sicurezza, per scegliere un hardware wallet e tutto il resto. Però una volta che avete imparato le cose principali, il bello è che poi avete veramente il controllo. E quelli non ve li ruba nessuno, non ve li sequestra nessuno, nel momento in cui voi sapete come fare e vi occupate, vi prendete cura del vostro SID, del PIN che sblocca l'hardware wallet, perché chiaramente quel PIN altrimenti diventa potenzialmente l'anello debole della catena, quindi il PIN va scelto bene, il SID va conservato rigorosamente offline, adesso magari ne parliamo meglio, e chiaramente lontano dagli occhi indiscreti. Poi da lì potete scegliere tutta la complessità che volete, potete avere 3 SID, 4 SID, la passphrase, però questo viene dopo. L'importante è capire che intanto vanno messi dei punti fermi e tutelati, protetti appunto i vostri segreti, quindi il PIN che sblocca l'hardware wallet, così come quello che è il SID. Ecco, quello è un SID, per esempio. Facci vedere quello che c'è scritto dentro lì.
Qui dentro...
Contalo un po', facci leggere.
No, non ci si legge nulla, però qui dentro ci metto il SID.
Ah, ok, quindi ok.
È okay. Un bullone da carpentiere, praticamente. Eccolo qui, un bellissimo bullone da carpentiere in ferro, in modo tale che resiste anche un po' alle intemperie e tutto il resto, dove per esempio io infilo, ho il SID all'interno, okay? Quindi usi un qualcosa anche per dissimulare, anche perché il SID è piccolo, è un pezzettino di carta con 24 parole, quindi non pensate che vi serve chissà che cosa. Tenete sempre conto che la carta però va a fuoco, quindi come dire, dovete metterlo in situazioni dove può tenere almeno un po' la temperatura, o si rovina con l'acqua e quindi sempre un po' chiusi. Però è che, per esempio, una cosa del genere potrebbe essere carina. Poi vi inventate, cioè, e poi lì è la genialità, cioè, che il Bitcoiner fa dalla buca dentro al giardino, sotto casa, con i SID in acciaio, o se li mette, ecco, dentro i bulloni, o li nasconde dentro al muro, sotto le piastrelle. Fate come vi pare, divertitevi, perché a quel punto veramente non avete limiti all'immaginazione. L'importante è che però quelle parole siano corrette, ecco perché vi dicevo prima, fate la prova.
Controllate.
Perché se conservate qualcosa che non va, è un problema. Mi è capitato, per esempio, la mia suocera si è scordata il PIN, perché come dire, è un classico che ti scordi il PIN. E quindi panico. Ho fatto no, niente panico, niente panico. Ha recuperato le sue password, perché lei detiene lei le sue password, e praticamente gli ho fatto vedere come fare il restore dell'apparecchio ed è funzionato tutto. Ecco, questa è la cosa bella, ok? Anche se lo voglio fare magari software, lo posso fare anche da un portafoglio software, perché vado dall'altra parte del mondo e non mi porto neanche l'hard wallet.
In caso di emergenza, in caso di estrema emergenza.
Sì, lo posso fare, ma ad esempio l'altro giorno, Marco, perché vedi che poi te ne capitano sempre di più, ho fatto delle operazioni e praticamente avevo un portafoglio che avevo creato con Wasabi, però poi l'avevo messo sopra a BTC Pay Server, che mi aveva fatto delle operazioni creando dei portafogli usando l'XPub praticamente del portafoglio, ma il portafoglio di Wasabi non lo leggeva perché stava sotto Onion. Quindi panico, penso i fondi.
Non fateci caso, queste sono cose che fa Gianluca, sono cose strane che fa Gianluca, che è un po' nerd. Sì. Poi non fateci caso, non vi fate spaventare da questi termini strani che dice Gianluca.
Non vi preoccupate, è roba potentissima. Oh, il bello sai qual è? Che alla fine comunque riprese le parole, ho ricreato la chiave, ha funzionato tutto. Ho fatto una transazione scritta proprio a mano ed è passata. Quindi... fantastico, sto Bitcoin, cacchio, funziona veramente e funziona sempre, cioè basta che c'è quelle quattro regole.
Voi non dovete farle a mano le transazioni, non vi preoccupate, non fate pasticci come fa Gianluca, lasciate che faccia lui gli esperimenti, è molto più facile di così, non vi preoccupate.
Sì, ma io lo faccio per loro, cioè, se ce la faccio io a incasinarmi la vita, a tirarmene fuori, sì, e sono praticamente il più dummy del paese, praticamente... voi state a cavallo.
Oh, allora, però le cose importanti, mi raccomando, le cose essenziali. Allora, un cliente in consulenza, mi dispiace, però ve la racconto per farvi capire, no? Lo lasciamo anonimo. Allora, aveva creato il suo SID, le sue 24 parole, le ha scritte su un foglio di carta, le ha nascoste dietro un quadro vicino alla scrivania, quindi le ha messe dove, in un posto sicuro. Cosa è successo? Lui non si è reso conto, finché era troppo tardi, che da dietro il quadro quel foglietto è cascato sulla scrivania. La moglie, mettendo a posto la scrivania, ha buttato il foglietto con le 24 parole. E purtroppo ce ne siamo accorti in consulenza, durante una consulenza, quando anni dopo l'hardware wallet ha smesso di funzionare e lui doveva quindi ripristinare il SID, cosa che chiaramente di norma non hai bisogno di fare perché l'hardware wallet ce l'ha già dentro, il SID lo conserva, e purtroppo si è reso conto che il SID non ce l'aveva più. Quindi lui vedeva sulla sua applicazione abbinata all'hardware wallet i suoi fondi che erano lì, perché sono lì in blockchain, ma purtroppo quando è stato il momento di dover ripristinare l'hardware wallet perché fisicamente si è rotto, si è reso conto, ahimè, di non possedere più il SID. Perché? Perché poi si è risaliti che probabilmente era stato buttato dopo che da sotto dietro il quadro era ricaduta la scrivania. Allora, purtroppo, dobbiamo riconoscere, può succedere cose simili, sì, se non siamo preparati anche da un punto di vista, lo dico sempre ripetutamente, di un protocollo di verifica. Cioè, cosa succede? Allora, una volta a settimana almeno apro il mio cassetto e dico: c'è ancora l'hardware wallet, eccolo qua, c'è ancora, magari non lo devo usare, però apro il cassetto, vedo che c'è, vedo che è integro, vedo che è a posto, magari lo collego al computer e controllo se funziona ancora. Perché? Perché ho la responsabilità della mia self custody, quindi solo io posso fare questi controlli ed è necessario farli anche se è superfluo, perché mi fa sapere che l'hardware wallet è ancora lì, non me l'hanno rubato. Se me l'avessero rubato, ecco che interverrei per ripristinare la situazione. Oppure, una volta ogni mese, ho messo il SID dietro il quadro, vado a vedere se il SID è ancora lì. Allora, quel fogliettino lo tengo dentro una busta antimanomissione. Perché? Perché così nel momento in cui qualcuno dovesse malauguratamente trovarlo, non lo legge o non lo può fotografare automaticamente, ma deve lacerare la busta. E io me ne accorgo se questo succede. Se io fossi un ladro, entrassi nella casa di qualcuno e trovassi un SID, non è che prendo il foglietto e me lo porto via, no. Gli faccio una foto oppure no, e lo rimetto dove era, così la persona non se ne rende conto. Ma se io ho fatto una self-custody fatta bene, so che il mio SID è nascosto ma dentro una busta antimanomissione che ho firmato, quindi mi accorgo se qualcosa non è al suo posto. Una volta l'anno, sempre per questo protocollo di conferma, cosa faccio una volta l'anno? Rifaccio quell'operazione che diceva Gianluca all'inizio, cioè ripristino il mio hardware wallet, perché tanto ormai lo so che sono le 24 parole, così ho la sicurezza che lo so fare, mi rendo conto che l'hardware wallet effettivamente funziona ancora, mi rendo conto che i fondi sono ancora lì anche una volta che ho ripristinato e magari faccio una piccola transazione verso me stesso, che è l'unica azione che mi dà la certezza 100% che io ho ancora il controllo dei miei bitcoin. Non perché serva, non è che succede niente, non se ne va il mio SID, la blockchain continua a funzionare sempre allo stesso modo, però se io faccio una piccola transazione verso me stesso, magari tra parentesi un consolidamento, poi lo vedremo magari in altre occasioni, io ho la certezza che i miei bitcoin sono ancora sotto il mio controllo, so ripristinare il mio SID e chiudo il cerchio con questa ulteriore operazione che costituisce un protocollo di verifica che è essenziale. Nel mondo della sicurezza informatica si fa così, cioè vai a verificare le cose prima di aver bisogno. Se hai un backup, se hai una copia di sicurezza di certi dati, non è che aspetti di perdere i dati per scoprire che magari quel backup non funziona correttamente e non sei in grado di ripristinarlo. Lo vai a fare periodicamente, non lo fa nessuno, tra parentesi, ma è essenziale perché nella self-custody ne va dell'intero possesso del tuo portafoglio. Quindi non è una scelta, lo devi fare. Te lo devi segnare periodicamente, apri il cassetto, fai il ripristino, è quello che dicevamo. Molto, 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 molto importante.
Noi siamo della scuola pure farli lavorare i tuoi bitcoin, quindi a me piace anche pagare, certo, il bitcoin, mi piace perché tra parentesi così utilizzo i miei portafogli, li utilizzo costantemente e questa verifica la faccio ogni volta che firmo una transazione, sto verificando che effettivamente ho il possesso reale di quel bene, di quel valore, e ce l'ho io. Dall'altra parte sì, bisogna creare una strategia comportamentale, perché tenete conto, come dice Marco, che la sicurezza non è soltanto tecnologica, è proprio comportamentale. Vedete, cioè dietro a un quadro, scivola via, butti la, il pezzettino di carta. È di notizia di ieri, se non mi sbaglio, c'è uno youtuber brasiliano che in diretta ha sbiancato perché era convinto di aver messo il SID del portafoglio in una libreria, è andato a riprenderlo e in realtà non lo trovava più, non l'ha trovato più, ha sbiancato in diretta praticamente, perché ha capito che aveva perso praticamente i fondi. Ecco, poi create anche, lo so che quando creiamo backup create un ulteriore SID da proteggere, però vedete voi qual è la vostra strategia migliore, magari mettete in più punti, magari non mettete tutto sullo stesso SID, magari differenziate e cominciate a costruirvi una strategia, però psicologica vostra, perché siamo noi che poi sbagliamo. Cioè, diciamo, ho mandato i soldi per sbaglio ad un altro portafoglio. No, perché i controlli quando fate una transazione, anche sull'hard wallet che vi ha fatto appena vedere, lì ogni volta che voi andate a firmare la transazione vi ridà di nuovo l'indirizzo di partenza e vi dà di nuovo l'indirizzo d'arrivo e quindi vi chiede conferma ulteriore di quello che già state vedendo per due volte sui computer, sulle varie transazioni e tutto quanto. Quindi bisogna fare un attimo d'attenzione. Certo che se arrivo lì, voglio fare lo splendido, copia e incolla, ne faccio 5-6 tutti insieme, mi incasino la cosa, è logico che faccio pasticci. Cioè, fate una cosa fatta bene, fate una cosa con calma, controllate, perché tanto c'è ridondanza, e dalla ridondanza è la sicurezza. Ma la ridondanza bisogna utilizzarla, perché Marco, le più grandi disastri, anche proprio in sicurezza ambientale, sicurezza sul lavoro per esempio, è che le persone levano le ridondanze, le sicurezze. Quindi che cosa fanno? Levano una sicurezza, dice vabbè, ma intanto la corrente non c'è, non vado ad staccare il quadro perché ho staccato il quadro di mezzo. E poi scopre che il quadro di mezzo staccato era sbagliato e ci rimane fulminato. Ecco, è successo tante volte purtroppo. Invece se c'è una ridondanza, lo so che è una rottura di scatole, ma usiamola. Quindi ecco che Marco ti dice, vai a verificare che c'è, la busta sia intatta, vai a verificare che il tuo Trezor, il tuo quello che sia, cold wallet, quello che è, sia in ottime condizioni. Attaccalo, vedi se funziona. Poi divertiti a romperlo, cioè veramente, cioè fate, diceva, ma che c'entra, sono delle cose assurde questa cosa qui. E invece voi le fate comunque. Perché? Perché in realtà vi dà sicurezza. Anche perché poi alla fin fine, se tutto va bene, voi questi soldi li tenete lì per parecchi anni e li vedrete costantemente crescere e godrete della vostra, come dire, vostri risparmi che mantengono il valore. Però poi prima o poi magari li dovete pure utilizzare, quindi dovete essere capaci pure a riutilizzarli. Quindi mi raccomando, divertitevi tanto, ma levate i soldi dall'exchange. Perché ecco, l'errore più grosso, Marco, e poi qui, è lasciare i soldi sull'exchange dicendo vabbè, ma intanto l'exchange è sicuro. Ragazzi, è la stessa storia che è stata MTGOX, la stessa storia di FTX, la stessa storia di The Rock Trading. Non sono sicuri gli exchange, non c'è,
cioè, per chi non lo sapesse, sono falliti questi exchange, nel senso sono spariti, sì, con i soldi. C'è chi aspetta da 10 anni di riavere forse dei soldi di un exchange che più di 10 anni fa è fallito, quindi magari qualcuno non è esperto, magari qualcuno pensa a me non succederà mai. Tenete in considerazione che gli exchange non solo fanno riserva frazionaria, non solo non si sa mai cosa potrebbe succedere se tante persone volessero riprendere tutti i propri bitcoin tutti insieme, cioè peggio delle famose corse agli sportelli in banca. Sì, però sì, sì. Qui si tratta di capire che gli exchange possono avere problemi, magari non in bull run, di solito no, ed è no. Per questo che è adesso che dovete occuparvi di fare self custody. In questa fase in cui siete motivati, in cui siete anche ricompensati, se vogliamo, economicamente da Bitcoin, prendetevi questa responsabilità, perché almeno non avrete rimpianti, avrete fatto tutto quello che potevate. Certo che l'essere umano dice, ah, ma tanto sarà la responsabilità di un exchange che è fallito, ah, ma io non c'entro niente. Sì, però hai fatto la scelta di lasciarli lì. Per cui
i soldi erano i tuoi, quindi, come dire, l'hai persi poi, c'è poco da fare. No, allora, questi che ho citato sono degli exchange che realmente purtroppo sono falliti e quindi realmente tante persone hanno perso i loro fondi o stanno attendendo ancora di recuperarli. Quindi attenzione, che diceva, ma non è possibile, no, è possibilissimo, anche perché gli exchange utilizzano veramente in modo un po' a far west la leva finanziaria. Quindi se sbagliano qualcosa, ecco perché dice Marco, in bull run no, perché in bull run qualsiasi cosa fai in realtà cresce il valore.
Tutti guadagnano, anche l'exchange guadagna, quindi non rimane senza fondi, no, tendenzialmente. Bravissimo. Però poi nei bear market è un disastro. Bravissimo.
È vero che gli exchange falliscono sempre l'anno dopo, cioè la caduta delle pere, no? Ci sta. L'anno dopo il bull market c'è la caduta delle pere degli exchange.
Attenzione. Questo è il momento di occuparsene, non fra un anno o due anni.
No, fra un anno o due anni è tardi. E guardate, ci sono degli exchange molto grandi, molto blasonati, che a parer mio stanno molto sull'orlo del fallimento.
Le voci girano.
No, ma proprio per la politica che utilizzano, per il fatto che fanno dei token propri, il fatto che utilizzano delle leve finanziarie molto spinte, tutti indicatori di una gestione almeno speculativa molto molto aggressiva. Questo in genere non è buono per fare conservazione di valori. Quindi su questo occhio alla penna, come dire, spostateli veramente, cioè non ci ritenete.
Oh, Marco, è più rischioso che metterli in banca, diciamolo, che è più rischioso che metterli in banca, diciamolo esplicitamente, cioè in questo momento avere Bitcoin su un exchange certo. Può essere più rischioso tecnicamente che avere euro in banca, perché almeno una banca teoricamente ha delle assicurazioni, dei meccanismi di salvaguardia, per cui teoricamente se qualcosa va storto qualcuno ci spara al sedere, ma l'exchange, purtroppo anche The Rock Trading è stato un caso eclatante del quale, cioè, è imbarazzante a volte parlare, perché era il primo exchange al mondo di Bitcoin, tutto italiano, con una reputazione solida sia delle persone che lo gestivano sia dell'exchange, ed è stata una doccia freddissima. Io ho tuttora tanti clienti che avevano comprato su The Rock Trading, che hanno perso su The Rock Trading e che devono adesso leccarsi le ferite, perché non hanno fatto sarcastico.
Se volete la storia di Rock Trading, andate sul mio canale e trovate a un anno preciso dal fallimento di Rock Trading. Ho fatto proprio una puntata sul fallimento di The Rock Trading. Fallimento che, tra parentesi, ancora non è chiuso, e quindi non si sa neanche se qualcuno.
Anni ci vorranno.
E se ci sono fondi da recuperare. Però, comunque, non è un qualcosa che finisce qui, ve lo dico subito. Cioè, potrebbe risuccedere fra un anno e mezzo, non voglio fare Cassandra, ma lo faccio, su alcuni altri exchange che si vedono che sono un po' troppo spinti.
Mi raccomando, mio padre ha comprato su The Rock Trading, però comprare su un exchange non è un problema. Il problema è lasciare i fondi sull'exchange. Abbiamo, tra virgolette, bisogno degli exchange o dei broker o dei servizi di vendita, però non utilizzate quei servizi che basano il loro business e il loro funzionamento sulla detenzione, sulla custodia di Bitcoin. La custodia è la vostra. Cioè Bitcoin nasce perché voi possiate avere le chiavi. E, come dicevamo, seguite delle procedure. Non vi complicate la vita oltre una certa soglia, quindi lo diciamo sempre, ma lo riviremo anche questa volta. Non, anche se siete degli esperti informatici, non decidete di tenere i vostri bitcoin su un soft wallet installato su un computer Linux con Tails offline, nascosto, air gap, usate un hardware wallet. Il 99% delle persone convinte di potersi creare una soluzione più sicura di un hardware wallet, di fatto non si rendono conto di essere a rischio molto di più rispetto ad avere un hardware wallet. Oggi abbiamo, per chiudere un po' il cerchio e tornare al discorso iniziale della scelta dell'hardware wallet, abbiamo delle piattaforme che sono, dei dispositivi che sono di grado militare, estremamente sicuri, estremamente trasparenti, che ci permettono quindi di verificare nero su bianco attraverso il codice del loro firmware, che si può ispezionare, che tutto viene fatto nella maniera corretta. Se noi utilizziamo il dispositivo giusto nella maniera giusta, otteniamo virtualmente il 100% della sicurezza. I miei colleghi dicono no, non si ha mai la sicurezza al 100%. No, non si ha mai per via dello strumento. Si ha per una somma di fattori. Si ha per una somma della nostra responsabilità, delle nostre procedure di verifica, del nostro aver studiato la self-custody e dello strumento giusto. Se volete, su corsi.sicurezzabitcoin.com trovate i corsi che linearmente vi danno quelle competenze che vi servono per capire come fare bene self-custody. l'insieme di questi fattori, quindi lo strumento giusto, le conoscenze giuste, i test, le procedure di verifica, tutto insieme virtualmente vi salva da qualunque situazione. Perché? Perché siete voi che avete ed esercitate attivamente la vostra responsabilità attraverso la Sidecast. E poi, magari nella prossima puntata, chiacchieriamo un po' ancora di come usare questi Bitcoin, spendere questi Bitcoin, mettere a frutto questi Bitcoin, che ci piace, no? Visto che qua sotto abbiamo, vedi qua, Bybit Store, è un posto dove i Bitcoin li puoi utilizzare realmente, cioè dove li puoi mettere a frutto. Ne torniamo a parlare, perché poi è ancora più bello, quando hai fatto self-custody, fare quel passettino in più per creare tipo un'economia che è veramente Bitcoin, quello per cui nasce Bitcoin.
Oh, fammi fare, Marco, lo so che non lo potrei fare, noi siamo Bitcoin a tutto spiano, ma io ho anche, come dire, un po' di cuoricino per quelli che fanno altre scelte. Allora, tutto questo discorso si complica...
Quelli dell'altra sponda, no? Quelli dell'altra sponda.
Si complica ancora di più quando cominciamo a parlare di altcoin o meme coin o shitcoin, chiamatele come vi pare, le altre coin, perché anche le altre coin devono essere in caso comunque spostate e tutto quanto. Si può fare anche self custody su quella roba lì, okay?
Spesso però non ne vale la pena, però si può.
Vabbè, Marco, cioè, vabbè, adesso noi, logico che non ne vale la pena, noi diciamo che non ne vale la pena, anzi non diciamo, è vero, non ne vale la pena. Però attenzione, mi raccomando, perché lì la cosa si complica un pochettino, più che altro perché adesso c'è molta ridondanza su quale chain scegliere per fare i trasferimenti. E lì dovete fare non attenzione, attenzionissima, perché se mi sbagliate la chain, i fondi li perderete per sempre. Quindi attenzione doppia, perché? Perché lì c'è più confusione. Cioè Bitcoin è facile, Bitcoin è, puoi scegliere tra la blockchain di Bitcoin e la blockchain di Bitcoin, quindi è una scelta praticamente
illusoria.
Unica. Invece, quando per esempio volete spostare un Pepe Coin o un Dogecoin o cose del genere, state accorti, perché lì comincia a diventare anche un po' più complessa la situazione, perché potreste spostarla su Ethereum, la potreste spostare su Solana, la potreste spostare su tante chain. Quindi occhio, cosa combinate, perché anche lì c'è un fattore di rischio non indifferente. Quindi scusami, questo Marco, però facciamo anche...
No, ma d'altronde è anche andare verso la self-custody, poi ti dà maggior consapevolezza dall'aspetto tecnologico, quindi ti fa capire che spesso non ne vale la pena. Io facevo la battuta, ma non nel senso che non valgono niente questi token o queste coin, nel senso che ci sono rischi talmente maggiori che vanno al di là dell'aspetto della self-custody, che spesso, voglio dire, le persone che cominciano a fare self-custody di Bitcoin poi capiscono cosa c'è dietro, studiano un po' di più, capiscono la decentralizzazione, si rendono conto che spesso non vale la pena avere queste shitcoin. Magari potrebbe valer la pena da un punto di vista, diciamo, di trading, di profittabilità, però nella maggior parte dei casi vale veramente poco la pena. Anche perché, guarda caso, e non è un caso, le shitcoin puoi fare self-custody solo con i peggiori hardware wallet sul mercato. Cioè quelli che oggi sono di fatto i peggiori hardware wallet con minor sicurezza, minor trasparenza o appunto magari una buona sicurezza ma pochissima trasparenza, guarda caso sono quelli che supportano la maggior parte delle shitcoin. Perché? Perché si dirigono a persone che hanno piccoli portafogli, che sanno che stanno giocando in borsa, che stanno giocando al casinò, volevo dire, quindi che sanno che di fatto quei pochi fondi sono puntati o sul rosso o sul nero, le cose andranno come andranno a prescindere, e la self-custody lì in quel caso, dal mio punto di vista, è quasi superflua. Se cominci a fare self-custody su Bitcoin, piano piano magari capisci anche la vera natura di queste shitcoin, che come dice il nome,